tuo padre, sei colui che ci ha creato, ma anche colui che continua a redimerci attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. Noi ti vogliamo lodare, ringraziare, benedire, perché tu hai pensato per noi un progetto di pienezza di vita che si potrà realizzare solo nella misura in cui noi accoglieremo il tuo figlio. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché sei passato attraverso il mistero pasquale e ci inviti a entrare con te in questo grande mistero e di far sì che diventi la chiave di lettura di tutta la nostra vita. Ti lodiamo perché non ti sei arreso di fronte al male, ma lo hai vinto e ci hai insegnato che soltanto quando noi attraversiamo il nostro deserto possiamo trasformarlo in un giardino. Ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui invece noi vorremmo arrivare al giardino senza attraversare il deserto. O Spirito Santo, noi ti supplichiamo di operare in noi, di aprire il nostro cuore e di trasformarlo per renderlo un cuore filiale, un cuore aperto. Ti supplichiamo di guidarci perché non, di fronte alle difficoltà non ci perdiamo d'animo e non ci lasciamo schiacciare da ciò che sembra inesorabile come il male, l'ingiustizia, la violenza. O Maria, tu sei la madre di Cristo e sei la madre nostra, donaci di comportarci da figli e di vivere l'obbedienza a te per essere disposti come te a servire il Signore nel nostro eccomi quotidiano. Amen. San Paolo, abbiamo visto a partire dal versetto 7 in avanti, ma anche prima, un po', vedremo un po' tutto nella seconda lettera ai Corinzi, ma in modo particolare nel capitolo 4, 5, 6 e 7 troveremo un'insistenza particolare di Paolo su quello che è il mistero pasquale, che è il mistero fondamentale. Guardate che la Pasqua cristiana non è semplicemente una festa, ma è una visione che deve accompagnare tutta la nostra vita. Non si può parlare di vita cristiana se non si parla di mistero pasquale. Che cos'è questo mistero pasquale? È il mistero del chicco di grano che è caduto in terra, se non muore rimane solo, se invece muore produce molto frutto. E quando Gesù parla di morte e risurrezione, notate bene che noi spesso abbiamo un po' l'idea, e ricordate che anche quando leggiamo San Paolo, abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, no? Paolo che va ad Atene in mezzo all'Areopago, no? In questa gente, questi capi di Atene, quando comincia a parlare di Cristo risorto questi se ne vanno. Ora, quando San Paolo parla di risurrezione di Cristo risorto non sta parlando semplicemente di una rianimazione di cadavere. C'è una cosa importante da ricordare, non è questo solo. Cioè Gesù, certo, è vivo, ma non è questa, non è che so una specie di happy end, no? Come si chiama, come le favole che finiscono, no? Il lieto fine. Non è il lieto fine di una situazione che è cominciata col Giovedì Santo e poi è finita in maniera tragica il Venerdì Santo ed ecco che tac, un po' come Biancaneve e Sette Nani, alla fine quando la principessa si è addormentata, Biancaneve si è addormentata, arriva il principe azzurro, la sveglia e tutti vi sono felici e contenti. Non è mica questa la risurrezione di Cristo, eh? Abbiamo una visione se no abbastanza sbagliata. Che cos'è la risurrezione di Cristo? La risurrezione di Cristo è quella logica di Dio, del Padre, il quale ti dice: guarda che proprio se tu passi attraverso il fallimento, da questo fallimento io sono capace di ribaltare tutto e di far nascere una nuova via di vita. È proprio questo il mistero pasquale, è quello che deve permeare tutta la nostra vita, cioè la nostra vita in realtà, tutto quanto sta accadendo, se noi lo leggiamo alla luce di Cristo morto e risorto, allora comprendiamo che veramente allora anche le situazioni più pazzesche in realtà possono essere da Dio, attraverso la fede in Lui, possono essere ribaltate, ma non perché Lui arriva con la bacchetta magica, ma perché proprio attraverso tutto questo che noi non riuscivamo a capire e che ci sembrava qualcosa di paradossale, e in effetti ecco qui il paradosso cristiano, è tutto qui il paradosso cristiano, è il perdersi per ritrovarsi, se uno non perde la vita non la ritrova, è proprio lì, attraverso questo che sembra una sconfitta, in realtà è proprio una vittoria, e qui è il paradosso cristiano. Allora abbiamo sentito che Paolo parlava parlava appunto di morte nel nostro corpo, e notate bene, anche qui quando parliamo di corpo, San Paolo non sta parlando di corpo in senso la nostra fisicità, no? Il corpo è qualcosa di molto di più, il corpo, intanto nella Bibbia il corpo è la fragilità, quindi è qualcosa di fragile. E allora, quando Paolo parla di nostro corpo, di questa nostra abitazione, di questa tenda, eccetera, in realtà sta parlando di tutta la fragilità, che non è soltanto la nostra realtà fisica, ma è tutta la nostra storia, che è segnata proprio da questa realtà di fragilità. La nostra è una storia fragile, dove c'è lo scandalo del bene che non finisce, che finisce male, del male che sembra finir bene, è il grande scandalo, ma dietro ci sta questo paradosso di Dio, il quale è capace proprio di ribaltare tutto. È proprio laddove ha abbondato il peccato, si è abbondato la grazia. È qui il discorso paradossale del cristianesimo. È proprio il piccolo gregge che diviene una realtà salvifica per tutta l'umanità. Non temere, piccolo gregge. Proprio noi che sembriamo gli sconfitti in realtà diventiamo i vincitori. Il Cristo che davanti al quale tutti si coprono la faccia in realtà diventa colui che vince. Ricordate, mi veniva in mente in maniera anche qui paradossale quel brano che abbiamo letto anche durante l'Avvento, quando Gesù dice, quando gli apostoli dicono: Signore, aumenta la nostra fede. Quando Gesù dice che bisogna perdonare 70 volte 7, che anche questa è una sconfitta, capite? Perdonare 70 volte 7 è certamente un venerdì santo. Perché? Ma perché non deve trionfare la giustizia? Perché devo perdonare? Ma questo mi ha schiacciato i piedi e io glieli schiaccio due volte, no? Il perdonare 70 volte 7 vuol dire entrare in una logica di perdere. Perché vuol dire chiudere gli occhi di fronte al male, vuol dire non reagire di fronte, in maniera violenta di fronte alla violenza. Capite che questa è una perdita, no? E quando gli dico, Signore, aumenta la nostra fede, quando Gesù ha fatto questo discorso del perdonare 70 volte 7, Gesù dice, se aveste fede, quanto un granellino di senape potreste dire a questo gelso, sradicati di qui e piantati nel mare? In fondo Gesù sta dicendo che forse noi abbiamo troppa fede, cioè la nostra troppa fede, cioè la nostra fede ingombrante, il nostro crederci chissà chi, in realtà impedisce a Dio di agire, perché Dio ha bisogno del piccolo, ha bisogno della pietra scartata dai costruttori, perché di pietre buone ce ne sono finché se ne vuole, ma Gesù non ha scelto le pietre, Dio non ha scelto le pietre buone, la sua specialità è costruire con pietre di scarto. Ecco qui il mistero pasquale. Allora è proprio attraverso una fede piccola che si possono sradicare, eh? Se aveste fede quanto un granello di senape, non dice, perché non riusciamo a, ma non perché abbiamo, perché non abbiamo la fede del granello di senape, perché non siamo piccoli, perché non abbiamo una fede piccola, perché noi riteniamo di avere una fede grande. Ecco qui il paradosso, capite? È tutto il paradosso evangelico, che è la nostra presunzione di essere arrivati, di essere qualcuno. Ecco perché allora Paolo parla di un tesoro messo in una cassa debole, non in una cassa forte, no? Quando parla di un tesoro messo in un contenitore di creta, dove il contenitore viene travolto molto spesso vaso, ma in realtà non è il vaso, ma è un contenitore, è vago. Noi potremmo dire una cassa, dov'è che si mette il tesoro? In una cassa forte. E Paolo dice, no, guardate, che invece Dio è così. Ecco qui il mistero pasquale, che Dio sceglie una casa debole, che siamo noi, con tutte le nostre fragilità, le nostre povertà. Allora, accettare il mistero pasquale vuol dire proprio questo. E allora Paolo dice, è vero, perché proprio attraverso la morte di Cristo noi dimostriamo la sua forza vitale. Bastava, sono andato indietro di qualche versetto, siamo infatti, pur essendo vivo, noi veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. E così è la morte a operare in noi, cioè è il fallimento che opera, ma in realtà è la vita che emerge, il chicco di frumento, che sembra finito. Quando io lo butto nella terra è morto, sembra un fallimento. Ma Dio ha bisogno dei nostri fallimenti, Dio non vuole delle persone perfette, se ci voleva perfetti ci faceva diversi. Vuole delle persone che siano disposte ad accogliere Lui nella loro piccolezza, perché quando noi, ricordate la piccola via di Santa Teresina, no? Oppure la notte, domani sarà San Giovanni della Croce, la famosa notte, la notte oscura, che cos'è se non un fallimento? Ma se Dio è luce, perché è la notte oscura? No, ma perché è lì, quando tu accetti la tua notte, e allora cominci ad accorgerti che in realtà Dio la sta trasformando in una luce radiosa. E questa apparente assenza di Dio è lo scandalo, ecco il paradosso, è scandaloso. Dov'è Dio quando Gesù sulla croce? Perfino Gesù dice, Padre mio, dove sei? Dove sei? Beh, proprio lì, in questa apparente assenza, Dio è lì, no? Dove era Dio? Dio era lì, è lì. Ecco allora, San Paolo che dice, allora noi siamo sicuri che Gesù, allora siccome noi siamo uniti a Lui, ecco il mistero della morte di Cristo e risurrezione, Gesù è morto e siccome Lui è venuto in mezzo a noi e si è fatto uno di noi, tutti noi siamo morti con Lui perché ormai Lui è solidale con noi, ma se Lui è risorto, cioè ha sconfitto questa morte, anche noi siamo già nella vittoria, anche se facciamo ancora esperienza di fatica, non importa, però Lui, siamo già nella vittoria, siamo già dei vincitori. Siamo più che vincitori, eppure siamo sconfitti, siamo perseguitati, siamo incompresi, ma siamo già vincitori perché siamo con Gesù e Gesù è già vincitore. Ha dimostrato che la morte, che il male non l'ha avuto l'ultima parola, ma la penultima. E allora dice, ecco qui, e tutto questo avviene per voi affinché la grazia abbondando moltiplichi in molti l'inno di gloria a Dio, cioè proprio perché? Ma perché gli altri guardando dicono guarda la sapienza di Dio, e qui siamo al versetto 15, cioè ho voluto riagganciarmi a quello che, perché tutto il discorso che faremo in queste nostre riflessioni verterà un po' tutto su lì. Paolo continuerà usando questo paradosso, usando delle immagini diverse, parla di corpo, ma vi dicevo corpo che non vuol dire soltanto la nostra fisicità, ma corpo vuol dire la mia storia, vuol dire tutto quanto c'è nella mia vita di difficoltà, di fatica, di fastidio, di disagio, tutto quello che anche nella vita della Chiesa, anche nella vita comunitaria, anche nella mia famiglia, cioè il mio corpo è questo, cioè è tutto quanto fa parte della mia fragilità esistenziale, chiamiamolo così. Oppure Paolo lo chiamerà anche dimora, e vedremo quante parole userà San Paolo per parlare di dimora, parlerà di dimora, oichia, poi parla di tenda, poi dopo parla di un'altra dimora stabile, un altro vocabolo greco, per dire che comunque c'è questa realtà in cui noi viviamo. Cos'è la dimora? È qualcosa in cui vivo, io vivo nella storia, vivo nel tempo, vivo nelle situazioni che mi trovo a... Allora, tutto questo, mentre in realtà purtroppo la traduzione italiana e spesso anche i commenti che io ho visto parlano sempre piuttosto di morte e risurrezione fisica, no? Corpo, il nostro corpo, no, è qualcosa di più, non è questo, è proprio perché... devo dire, devo confessarlo per la prima volta, perché normalmente non è che uno va a leggere i testi sul greco, e io in questa settimana sono stato come folgorato quando mi sono trovato di fronte al testo greco, dico, ma no, la traduzione è un'altra cosa rispetto al testo, il testo dice altro, cioè è certo che è corretto il testo così, ma guardando la struttura e tutta la logica che c'è dietro San Paolo, c'è molto di più. San Paolo non sta parlando semplicemente della nostra sorte dopo la morte, ma sta parlando della nostra realtà di qui adesso, cioè è la nostra fragilità che attraverso cui Dio passa per rivelare la sua sapienza. Pensate anche al mistero del Natale, che è la stessa cosa. Perché il mistero del Natale è ancora presente? Perché questa logica di Dio, il quale confonde i grandi attraverso i piccoli, attraverso gli sconfitti, in realtà sono vinti quelli che, ricordate, è la logica di Davide con i 5 sassi in mano di fronte a Goliath, no? Capite? La stessa logica, è la logica del fallimento di Giosia, morto in battaglia, sembra la fine di Israele, e proprio la fine di Israele segna l'inizio della nuova alleanza. Noi non saremmo qui a parlare se non ci fosse stata la fine del pio re Giosia, no? Capite? È lì. Bene, allora diceva, allora per questo, cioè San Paolo, ecco qui il per questo, perciò, Paolo sta parlando di perciò, cioè anche se noi, cioè dopo aver fatto questa considerazione appunto sul chicco di frumento che cade in terra ma se muore produce frutto e se non muore invece produce niente, dice per questo noi non ci scoraggiamo, ma se anche, e notate bene, anche qui già vedete, ma se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Ditemi voi cosa capite qui. Se non lo colleghiamo col mistero pasquale, sembra quasi che San Paolo sta parlando di spirito e di corpo, di anima e corpo, capite? Che non c'entra niente. Invece San Paolo sta parlando, lui parla di o exoanthropos, che vuol dire l'uomo che è fuori di noi, cioè questa realtà che ci sta intorno a noi, questa nostra storia, cioè anche se la nostra realtà umana è una realtà fallimentare, si corrompe, cioè l'esperienza che facciamo di ogni giorno è l'esperienza di un grande fallimento, tuttavia il senso profondo, ecco l'uomo interiore, cioè è il significato profondo e interiore di tutto questo, in realtà si rinnova di giorno in giorno, cioè il Padre attraverso i nostri fallimenti quotidiani ci porta di bellezza in bellezza, di novità in novità. Cioè, è proprio quando noi facciamo, capite che è tutto un discorso che Paolo sta facendo contro il nostro perfezionismo, che è quello di farci credere che non dobbiamo mai sbagliare, che non dobbiamo mai essere, che dobbiamo essere sempre perfetti, sempre alla pace, no? E invece no, guarda che Dio passa attraverso questo. Dio ha scelto ciò che gli uomini hanno rifiutato, perché parte da lì. E allora presenta, allora certo che è difficile, no? Non ci perdiamo d'animo, ma poiché la traduzione che ho io è il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata di eterna di gloria, anche qui uno pensa sempre all'eterno riposo del loro Signore, no? In realtà non c'è niente a che vedere con tutto questo, capite? Non è questo il significato. Infatti questo presente che è la nostra sconfitta, quello che vi dicevo, che abbiamo chiamato l'uomo esteriore, cioè questa realtà di cui noi facciamo esperienza, perché è quello che vedo, vedo l'ingiustizia, vedo i forconi che stanno facendo le loro manifestazioni, vedo la gente che manca del necessario per mangiare, vedo la disoccupazione, vedo tutte queste cose qui. È certo che questa cosa qui è difficile, no? Però dice ci appare leggero, no? E notate bene che Paolo, quello che qui viene tradotto come sofferenza, il minimo di sofferenza, in realtà parla di slipseos, che è una cosa strana, se volete, la slipsis, è quasi impronunciabile, slipsis, slipseos è il genitivo. Che cosa vuol dire? È lo schiacciare le olive, è come dire, quando si schiacciano le olive, no? Che viene fuori il... Quindi è questa l'immagine. Che cosa ha in mente San Paolo? Probabilmente ha in mente Gesù nel Getsemani, cioè quello che Gesù ha vissuto nel Getsemani in realtà è stata una cosa, è stato un essere schiacciato. Infatti San Luca parla di, appunto, di slipsis, cioè di questo schiacciamento che da cui esce il sangue, no? Ricordate il sudore di sangue, perché? Perché il Getsemane, che cos'è il Getsemane? Il Getsemane vuol dire frantoio. Quando l'oliva viene messa nel frantoio è come chicco di grano che se lo tieni lì non puoi avere né il pane né la pianta nuova. Ma se lo distruggi avrai la farina, avrai il pane. È la stessa cosa se l'oliva tu la schiacci, allora avrai l'olio. Allora, è vero, noi adesso siamo come schiacciati, ecco la tsiplis, no? Quindi diventa un peso leggero questo schiacciamento, cioè l'esperienza che noi facciamo giorno per giorno, dice Paolo, della nostra fragilità e di questa storia che non ci piace, perché il governo è fasullo, perché tutti promettono e nessuno, perché la scuola non va bene, perché il lavoro siamo, cioè che la famiglia è distrutta, perché le leggi sono ingiuste, cioè tutte queste cose che mi pesa. No, è leggero, dice San Paolo, di fronte all'eccellenza eterna e al peso della gloria che si deve manifestare, che è in opera, ecco. Quindi, perché il minimo di sofferenza attuale ci procura la quantità smisurata ed eterna di gloria. Cioè, tutto quello che stiamo facendo in realtà è lo schiacciamento rispetto all'olio. E quindi è chiaro che l'oliva soffre, è chiaro che il chicco di frumento soffre quando tu lo schiacci e lo fai diventare farina, ma non avremo il pane, non potremo nutrirci. Cioè, allora, ecco la sapienza di Dio di cui parla Paolo, no? Questo Dio che si ostina a voler mettere queste cose bellissime, belle che lui sta facendo attraverso una storia piena di difetti, una chiesa che non è perfetta, dei cardinali che non sono santissimi, dei cristiani che sono mediocri perché lo siamo noi, capite? Tutta questa roba qui, San Paolo dice, ma vedi cosa fa Dio? Dio fa delle cose meravigliose, no? Dunque, da una parte abbiamo il peso leggero, dall'altra parte abbiamo il baros doxes, in greco vuol dire il peso della gloria. È interessante, perché? Perché gloria, nella lingua ebraica, che non è doxa, ma è kabot, di per sé, se uno va a cercare sul vocabolario ebraico, kabot, c'è scritto peso. Perché la gloria di Dio vuol dire, perché quando finalmente l'uomo riesce ad accettare anche il fallimento di questa storia e crede che il Signore è più grande dei nostri fallimenti e che da qui lui tira fuori, dal nostro letame lui fa fiorire i fiori, che dal nostro deserto arriva al giardino, no, Gesù non viene a distruggere i deserti, il Padre non è venuto a distruggere il deserto, ricordate Isaia, no? Ma è venuto a prendere il deserto e trasformarlo in un giardino. Allora, come si fa a trasformarlo in un giardino? Bisogna accettare il deserto. Se non accetto il deserto non ce ne sarà nessun giardino. Ecco allora, però finalmente potremo vedere il peso che ha Dio nella storia, ecco il baros doxes, il peso della gloria, questa forza di Dio che si manifesta nella debolezza. Guardate che San Paolo è coerentissimo, perché questo discorso qui lo fa nella lettera ai Romani, lo fa nella lettera ai Galati, lo fa in tutte le altre lettere. Soltanto che qui purtroppo, quando io mi sono trovato di fronte alla traduzione, poi vado a vedere il greco, dico, ma qui non sta parlando del nostro corpo, ma il corpo sì, certo, il corpo fa parte della storia, perché io mi porto dietro anche il mio corpo, ma è più del corpo, capite? È la mia vita, la mia storia, i miei legami con i miei antenati, la mia famiglia, quelli che mi hanno educato, il mio parroco, la mia parrocchia, le esperienze che ho vissuto. Cioè, ci sono tante cose che non sono riducibili. Per noi il corpo purtroppo invece ha un altro significato, vuol dire questa roba qui che i medici operano quando l'appendicite, capite? Ma è un'altra cosa, i medici non operano la storia, cioè, molto di più, ecco, il corpo. E allora, e poi andiamo avanti, dicevo, allora, poiché noi, ecco qui il discorso che abbiamo già fatto prima, no? Cioè su quello che abbiamo visto, sull'uomo di fuori e l'uomo di dentro. Cos'è l'uomo di fuori? È quello che noi vediamo della storia. Cioè, che cosa vedo della storia? Vedo tutti i fallimenti, vedo che i potenti sono i cimiteri della storia. Vedo che tutti quelli che sembravano chissà chi, guardano come sono ridotti, pensa ai grandi imperatori, eccetera. I grandi re, i grandi imperatori sono morti tutti, hanno lasciato qui i loro troni nei musei, quindi valeva più la pena di essere un trono che neanche un re. rimasti, perché almeno i troni sono rimasti, i re invece sono finiti. E questo Dio che se ne ride dall'alto, ricordate, no? Dio se ne ride dall'alto il Signore, ricordate il Salmo, no? Nella lingua, nella traduzione della Vetus Latina c'era il Signore che dall'alto dice Euge, Euge. Il mio professore di latino diceva, noi potremmo tradurre in buon milanese, cica cica, no? Era, il latino è stato tradotto euge euge per dire, poi in italiano è stato tradotto ha ha, Dio che fa ha ha, poi dopo adesso invece che ha ha è stato ritradotto, se ne ride dall'alto il Signore, no? Ora, che è la stessa cosa che fa, però in realtà la traduzione più letterale sarebbe cica cica, cioè ciapa ciapa, tieni tieni, guarda cosa succede, tu credevi di vincere, invece guarda cosa ti succede. Quindi noi cosa facciamo? Non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili. Allora, cosa sono queste cose visibili? È quell'uomo esterno, quell'uomo di fuori, questa storia apparentemente fallimentare con cui noi siamo a contatto, ma sulle cose non visibili. Cioè, e qui viene in mente il piccolo principe, no? L'essenziale invisibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore. Viene in mente Gesù che dice, beati coloro che credono senza aver visto, cioè, che cosa vedi? Ma fuori vedi il fallimento, fuori vedi le piaghe, fuori vedi la croce. Ricordate i discepoli di Emmaus, i quali cosa avevano davanti agli occhi? Avevano davanti agli occhi le cose visibili. Queste cose visibili che sono di un momento, ecco che cosa, no? La sliflis, questo schiacciamento, è di un momento, però l'olio dura per sempre, questo olio è eterno. L'olio è benedizione, e allora le cose visibili sono di un momento, cioè questa realtà che noi sperimentiamo come limitata, desolante, pesante, schiacciante, eccetera, è di un momento. Però le cose per sempre, invece, quelle invisibili, sono eterne, durano, cioè Dio è capace di trasformare tutto, capite? È sempre la logica pasquale, eh? È la logica, cioè, è, in fondo San Paolo cosa ci sta insegnando? Sta insegnando ai Corinzi, a noi, a leggere le cose con un'ottica pasquale, è l'ottica del mistero del chicco di frumento, è l'ottica del mistero dell'apparente fallimento, perché si riveli veramente la vittoria dell'amore. Sembra, anche capite, che in realtà amare è un fallimento, perché quando tu ami ti lasci ferire, ma che cosa viene fuori dall'amore? Viene fuori la vita, non si può amare senza lasciarsi ferire, se uno non vuole lasciarsi ferire non amerà mai, sarà sempre staccato dall'altro, si apparterà sempre perché ha paura. Siccome temo la sofferenza, ma se tu non vuoi la sofferenza non amerai mai, non farai mai l'esperienza dell'amore, è come il chicco di frumento che non farà mai l'esperienza. Allora capite, è sempre, da una parte abbiamo la fecondità, quando tu hai il coraggio di giocarti, dall'altra parte tu puoi tenere tutto per te, ma in realtà è già un fallimento. Ricordate quello stolto che tiene tutto per sé, questa notte morirai, cioè alla fine cosa ti rimane? Nulla. Perché? Perché non hai portato con te nulla, perché quello che hai vissuto in realtà l'hai vissuto ripiegato su di te. È chiaro che se io leggo queste cose anche con la visione della vita eterna, del morire, va bene anche lo stesso, però io ho voluto riportarvi all'origine di quello che vuol dire San Paolo, ed è quello che probabilmente risuonava alle orecchie dei cristiani di Corinto, che vuole essere veramente invece la lettura unificante di tutta la nostra storia. Allora, capite che quando io faccio esperienza della sofferenza che è dovuta a tante cose che non vanno come vorrei io, allora forse il Signore mi dice fermati, non tirare subito le conseguenze, non cominciare a dire allora è andata male, momento, aspetta. Ricordate che Gesù invita ad avere pazienza, no? Come il buon agricoltore, il quale semina e aspetta. di giorno, di notte. Il seme poi cresce, come tu non sai. Non tocca a te tirare subito le conclusioni. Noi saremo un po' come il bambino, il quale semina oggi e continua ad andare lì a raspare e vedere se viene fuori qualcosa, ma facendo così non viene fuori più niente. Ed è proprio quello che noi facciamo. Cioè noi vogliamo avere delle risposte immediate. Invece il padre ci dice che devi passare fra... Ricordate che questa logica è una logica che non è accettata. Pietro non l'accetta. Signore, questo non ti accadrà mai, no? Un messia così io non lo conosco, io non so chi sia. Che cos'è il rinnegamento di Pietro a Gesù? Ma non è il rinnegamento di Gesù perché lui ha paura, ma io non voglio un messia perdente. Ma se tu non accetti un messia perdente non avrai la possibilità di entrare nella logica di Dio, che è questa. Non esistono altre logiche, capite? Se no siamo in una logica di ottimismo religioso che non conduce da nessuna parte. A questo proposito vi leggo un brano breve di un libro di Thomas Shalik, non so se l'avete mai sentito, ma è un prete, attualmente è impegnato anche a Roma, lavora anche a Roma, cieco, non cieco perché non ci vede, ma la Cecoslovacchia, la Cecchia, che era compagno, non so se qualcuno di quelli che hanno la mia età si ricordano di Jan Palach, quel giovane che si è incendiato per protestare contro il comunismo negli anni 68, 60, 60, quel periodo lì, e lui era compagno di scuola di Jan Palach. E poi, dopo quando questo suo amico si è ucciso, lui si è reso conto che se voglio essere davvero vicino alla gente e voglio veramente aiutare l'uomo, mi devo fare prete. Ha deciso di farsi prete, è entrato in un gruppo clandestino, poi studiato, è diventato prete, naturalmente ha fatto tanti mestieri, sotto il comunismo faceva psicoterapeuta, ha fatto di tutto, ma non poteva fare il prete. Poi finalmente è caduto il comunismo e questo libro... ha ricevuto un premio come il miglior libro, premio per il miglior libro europeo di teologia cattolica dell'anno, nel 2011. E allora volevo leggervi qui una pagina interessante, quando lui dice: così come lo comprendo io, l'ottimismo è la convinzione che tutto è ok. È un'ingenua tendenza a credere che qualcosa farà in modo che le cose vadano sempre meglio e che se in questo momento non stiamo vivendo nel migliore dei mondi possibili, ben presto raggiungeremo quell'ottimum, quel qualcosa capace di redimere e sul quale l'ottimismo fa affidamento. Può essere il progresso scientifico, tecnologico, la forza dell'intelletto umano, la rivoluzione, l'ingegneria sociale, i diversi schemi immaginati dagli ingegneri dell'animo umano, o esperimenti pedagogici sociali di riforma sociale. Ecco qui, questo qui dice: questa è la versione secolare dell'ottimismo, la scienza che andrà sempre meglio, la sua teoria del genere eccetera, no, quindi avanti. Ma esiste anche una versione religiosa, attenzione, questa è sottile, esiste anche una versione religiosa che consiste nell'affidarsi a un direttore di scena consacrato, direttore spirituale, che ci districa dai nostri problemi come un deus ex machina, come arriva la bacchetta magica, no? Tac. Perché dopo tutto noi abbiamo strumenti affidabili, quello di cui abbiamo bisogno è credere con tutte le nostre forze, fare delle crociate di preghiera, grazie ai quali possiamo indurlo infallibilmente a soddisfare le nostre richieste. Io rifiuto allo stesso modo l'ottimismo secolare e l'ottimismo pio, dice lui. Io sono d'accordo pienamente con questa cosa qui, in considerazione tanto della loro ingenuità quanto della loro superficialità e anche a causa del loro inconfessato tentativo di adattare il futuro, magari anche Dio, alle nostre visioni, piani, percezioni limitate su quanto sia giusto e buono. Mentre la speranza cristiana è apertura e disponibilità a cercare un senso in quello che sta per venire, dietro questa caricatura percepisco un presupposto assurdo, secondo il quale, dopo tutto, noi conosciamo sempre in anticipo ciò che è meglio per noi. Quindi la speranza cristiana è altro, la speranza cristiana è So che anche questa sofferenza che sto vivendo ha un senso, non lo capisco subito, ma so che il Signore me lo farà percepire e che questo senso comunque è un senso che va verso la vita e si sviluppa nella fecondità. Cioè, riconosco che il mio deserto non è l'ultima parola, questa è la speranza cristiana. Molto è già stato scritto sull'ingenuità dell'ottimismo secolare, una fede illuministica nel progresso come panacea e sul suo fallimento. Tuttavia vorrei prendere posizione anche contro l'ottimismo religioso, credenza accomodante che si serve dell'ansia e della suggestionabilità delle persone per mercanteggiare con Dio, manipolandolo e per fornire pie risposte semplicistiche a problemi complessi. Interessante, no? Capite? E poi aggiunge, è mia profonda convinzione che non si debbano dissimulare le nostre crisi. Non dobbiamo evitarle o eluderle, cioè non puoi chiudere gli occhi davanti al deserto. Non puoi dire io elimino il deserto, no, no. Ricordati che per avere la pianura piena di acqua irrigua e piena di piante devi accettare il deserto, se no non c'è niente. Non dobbiamo permettere loro di spaventarci, cioè le nostre crisi. Solo dopo averle attraversate possiamo essere riplasmati. Ecco qui il mistero pasquale. Solo se attraversi la morte puoi arrivare alla risurrezione e raggiungere una condizione di maturità e saggezza maggiori. E poi dice, vorrei far vedere a voi come la crisi del mondo che ci circonda e anche le crisi della religione, intendendo con questo il declino dell'influenza e della stabilità delle istituzioni religiose tradizionali, la diminuzione della capacità persuasiva degli attuali sistemi di interpretazione religiosa del mondo della fede, oppure le crisi personali di vita spirituale, sono enormi finestre di opportunità che Dio apre per noi. È quello che il Vangelo chiama il Kairos, cioè l'occasione che Dio ti dà, è il tempo di salvezza che Dio ti dà e che passa attraverso queste slippis, attraverso questi schiacciamenti, questa oliva che viene schiacciata. Sono situazioni che ci sfidano a prendere il largo. Ritengo proprio il risveglio di questo atteggiamento nei confronti della vita, non evitare le crisi, ma prendere su di sé la propria croce, come uno dei più validi contributi del cristianesimo. Poi aggiunge, il cristianesimo non è un sistema di testi dogmatici, è invece un metodo, una via, un percorso, e poi aggiunge sotto, dice, ricordando che nel Vangelo, che si parla in greco, metodos vuol dire strada, è una strada, quindi un percorso, seguendo le tracce di colui che non si è sottratto alla tenebra del Getsemani, del Venerdì Santo, o alla discesa agli inferi del Sabato Santo. Ecco qui, io credo che davvero allora questo ci deve dare fiducia, speranza. E San Paolo dice proprio questo, sta scrivendo a una comunità che sta sperimentando quasi la insignificanza. E Paolo dice, ma guarda che proprio questa insignificanza, guarda che questa è una situazione attualissima, noi stessi come cristiani, sempre più pochi. E però è anche soddisfacente pensare che una grande mente, come pensa l'uomo, come Voltaire, a metà del 1700, scriveva al re di Prussia dicendo ma ormai il cristianesimo ha i giorni contati, 40-50 anni sarà finito, Voltaire è finito, il cristianesimo c'è ancora. Capite? Cioè, questi profeti che credono piuttosto di capire le cose guardando il successo e non leggendo la logica del chicco di frumento che muore e quindi sembra un fallito. Ma in realtà, ecco, io credo che allora che cosa desidero e voglio, che cosa chiedo al Signore in questa riflessione? Io penso che dobbiamo chiedere al Signore aiutami ad accogliere i miei apparenti fallimenti per farli, perché possa riconoscere che tu stai parlando attraverso queste situazioni, che queste crisi sono delle opportunità che tu mi dai, sono dei passaggi di vita, perché se Chico non passa da lì non diventa pianta, non diventa fecondità, non diventa capacità di produrre, capite? È questa. E se noi passiamo di lì, capite? Allora, questo ci aiuta anche a vedere poi anche le nostre malattie fisiche, la nostra decadenza normale, che è questa, è anche il nostro decadimento umano, corporale, se volete, per usare proprio il termine paolino. Ci fermiamo qui e credo che veramente il Signore, se noi ci mettiamo in questa prospettiva e cominciamo a entrare in questa prospettiva di mistero pasquale, certamente ci aiuterà a leggere la nostra vita con occhio nuovo.